Dunque siamo tornati con voi, un saluto da Marco Piccari
e da Stefano Impallomeni, buon pomeriggio, buon Maracanà a tutti, soprattutto a
Andrea Pervincesi, qui con noi.
Ecco. Buon pomeriggio ragazzi.
Grande. Grazie Andrea, il nostro match analyst è qui con noi. Allora, c'è l'amico,
yeah.
Adesso arriviamo qui, guarda che una roba, bisogna correre subito alla porta. Allora, no, perché vogliamo fare un approfondimento Juve con il nostro match analyst, ma anche con un altro collega, nonché allenatore, Mirko Nicolino. Ciao Mirko, ben trovato.
Buon pomeriggio a tutti.
Mirko, un caro saluto anche a te. Allora, io vorrei coinvolgervi un po', perché la Juventus sta preparando anche la seconda gara di Champions, che è una gara molto interessante con il Lipsia, squadra che fa calcio, come dice qualcuno.
Fa calcio.
Bisogna dirlo.
Soprattutto in casa fa calcio.
E la Juventus viene da una partita dove, diciamo così, non so se siete d'accordo o meno,
calcio.
Nella seconda parte, ha fatto calcio, dove poi tra l'altro mi è sembrato di vedere, e lascio subito la parola naturalmente a voi, anche delle situazioni un po' più lineari per quanto riguarda le posizioni in campo dei calciatori. Aggiungo poi a tutto questo i due gol di Vlahovic, soprattutto quello su azione che ha sbloccato un po', che ha sbloccato l'attaccante. Ecco, a che punto è la Juve? Si può parlare di una svolta? È troppo presto? Aspettiamo questo test? Che cosa dobbiamo sottolineare di quest'ultima partita? Andrea, parto da te, poi sento tutti quanti, vai.
No, la cosa incredibile è che Motta, la Juve ha preso Motta pensando probabilmente di trovare il nuovo Guardiola, cioè uno con idee, e invece si è trovato ad oggi Nereo Rocco. Capito che ti voglio dire?
Che
è una battuta, no? Nel senso che lui, ma io sono il primo che ti dico che ha grandi idee, però la vera sua forza oggi è l'attenzione difensiva, nettamente.
Zero gol subiti, zero sconfitte, due zeri fondamentali.
Copertura degli spazi senza palla, non è una squadra che va altissima a prenderti, questo si deve dire. Cioè, se no uno dice, non va alta la Juve. Molte volte gioca in attesa, si aspetta, blocco basso anche la Juve, prende mai gol.
Sì, sì, ma anche il Bologna era così l'anno scorso.
Sta sfruttando incredibilmente le doti fisiche di Gatti, di Bremer, lo stesso Danilo, quando torneranno, poi prima o poi dovrà fare delle scelte definitive anche dietro, senza questi giorni, con gente un po' più pronta. Vincono i duelli. Bremer non ha perso un duello in Serie A da 6 partite, che l'ho visto io mai, da delle spallate, butta tutti per terra, prende la palla e riparte. Quindi è quello. Poi con la palla, il Motta vista a Bologna non si può vedere a Torino. Questo io sono certo di questo. Lo possiamo vedere in Champions, ma non in campionato. Perché in campionato, con le squadre, lo dicevamo prima, che ti aspettano, quel gioco di Motta non viene fuori. Serve l'avversario per vedere quelle uscite dal basso. Il gol, il terzo, ne parlavamo prima, che Motta fa con 20 passaggi, che esce dal basso e si distende. Lo fai se l'avversario ti viene a prendere. Se l'avversario resta, devi trovare un'altra soluzione che lui non ha trovato, perché cross pochi, traversoni poche, tiri da fuori pochissimi, infatti non fa mai gol. Ora che succede? Che le squadre europee, nella loro sfacciataggine, nella loro esuberanza, non stanno lì a fare del tatticismo come facciamo noi in Italia.
Ti vengono più a
prendere. In Italia la strategia, che non è mentalità o metodologia di lavoro, la strategia è quella che l'allenatore prepara per metterti in mezzo all'altro allenatore, per metterti in difficoltà. E quindi la strategia, che all'estero ce n'è molta meno, vedrai che, come col PSV ha trovato i suoi spazi, anche domani farà delle azioni che vediamo fare dalle squadre di Motta.
Mirko, voglio un tuo pensiero anche.
Io posso andare via, tutto Andrea.
Meno male Mirko, tutto.
No, ma vedete quanto è bello parlare di calcio, di calcio vero e non narrazioni, ma Bolocco è più forte di Locatelli, ma Malè è più forte di Grassi. Cioè, questo è il calcio. La Juventus di Motta, che Motta a me ricorda tantissimo il primo Allegri, quello del Cagliari, in questo momento, ma poi si evolverà anche lui, cambierà. È venuto alla Juventus per vincere, e per vincere, come ha ben sostenuto lui stesso dopo la partita col Genoa, bisogna non prendere gol. Le squadre forti, quelle che vincono, il Manchester City che vince la Premier League è la miglior difesa del campionato. Cioè, sì, però, si parte tutto,
però sviluppa un gran gioco quando c'ha la palla.
Esattamente. La Juventus sta lavorando anche per sviluppare un gioco migliore, che però, come giustamente diceva Andrea, è più facile svilupparlo in Europa, dove le squadre giocano un po' più a viso aperto, ti fanno un'aggressione abbastanza alta. La Juventus in Italia 9 volte su 10 si trova ad affrontare squadre che hanno un blocco basso, ormai quasi tutti giocano a 5 e quindi ti fanno densità al centro e ti coprono l'ampiezza. Quindi anche se giochi magari con gli esterni sulle fasce, sulle linee dei falli laterali, non riesci a trovare lo spazio per un taglio verso il centro o per andare sul fondo a crossare. È tutto molto più difficile. La partita col Genoa è l'emblema. La Juventus segna su calcio di rigore, un'azione abbastanza fortuita, no? Un'ingenuità di De Winter, e da lì cambia totalmente la partita, perché il Genoa deve alzarsi un po'
e cambia la lettura, certo.
Però, come diceva anche Andrea, la Juventus in queste partite non si è mai scoperta più di tanto. Anche quando perde palla, spesso, anziché riaggredire,
bravo Mirko,
verso la propria porta, cioè non sta facendo niente di eccezionale. È una Juve che, se voi ricordate, settimana scorsa quando io ero qua con voi, dissi, è una Juve molto scolastica, che fa cose basilari, cose semplici, senza andarsi a complicare tanto la vita.
Allora vada pure bene Allegri. No, scherzo, no, faccio una battuta. No, Stefano, invece chiedo a te una cosa. Può essere Coop Miners l'uomo chiave di tutto questo che noi stiamo dicendo? Cioè, quando riesce a essere quello vero, perché ancora non l'abbiamo visto. Prima abbiamo visto largo sulla fascia, domenica contro il Genoa, sabato l'abbiamo visto un po' più sulla tre quarti, e lì mi è sembrato di vedere qualcosa di un po' più sensato, ecco, mi permetto di dire questo.
Sì, adesso entrerà, è stato detto da Mirko, anche da Andrea, tutto perfetto. Secondo me invece c'è un enorme lavoro da parte dell'allenatore rispetto allo scorso anno.
Tu sostieni questa cosa.
L'ha ripulita questa squadra nella testa, e il pallone viaggia da un piede all'altro, non rotola più, c'è ordine, e adesso però viene il duro, perché devi coniugare la competitività con la possibilità di vincere, perché sei la Juve. Ora, non è un caso che la Juve non abbia preso gol, proprio in virtù, secondo me, di questo ordine profondo. Secondo me è stato anche faticoso. Ora però c'è, diciamo così, la seconda parte del lavoro, e qual è? Molto semplice. Mirko faceva riferimento ai giocatori, io credo che facciano sempre la differenza, la faranno nei secoli dei secoli, e soprattutto alla Juventus servono giocatori che capiscono il momento della stagione, che devono rendersi conto che devono aumentare i loro numeri individuali per alzare il livello poi complessivo del lavoro. E Thiago Motta, siccome è stato un grande campione fuori classe, lo sa questo, e nella seconda parte di questo lavoro mi aspetto che Thiago Motta sia più, tra virgolette, calciatore, vicino ai calciatori, come dire, Vlahovic mi servono 20 gol, con Miners mi servono 7, su punizione alleniamoci perché i calci piazzati sono importanti, cioè con Sessao non mi fare il folletto, il frullatore, il frullino lì, però mi devi mettere anche, voglio dire, un pochino più di malizia, i tempi delle giocate in mezzo al campo, imporre definitivamente Thuram e Douglas Luiz. Cioè, questo processo io mi aspetto da Motta, siccome è un lavoro, è un lavoro analitico. Noi adesso siamo concentrati sulla struttura, sul principio di gioco, è stato detto tutto esatto sia da te Andrea che da Mirko, però c'è la Juve e quindi i giocatori, poi alla fine la differenza la fa l'ansietta, la pressione, e devi segnare lo scontro del diretto oppure la partita importante, il piede diventa, capito, non deve tremare. E la Juve, la mia perplessità è legata proprio agli uomini che possono fare la differenza nel momento più caldo della stagione. Quindi io ribalto il discorso, aggiungo un altro capitolo che poi è quello decisivo per vincere e per non vincere. Dall'altra parte c'è la Tigre a Napoli, che sa benissimo come funziona.
La Tigre è bella,
Tigre di Napoli, Antonio.
Mi trova un ruggito, Andrea, un ruggito va trovato.
E poi c'è Inzaghi e l'Inter che è collaudato. E il Milan, che potrebbe essere la variabile impazzita. Ecco, mi sembra che queste quattro squadre siano più o meno sullo stesso livello, però poi la differenza la fa il lavoro individuale, cioè Inzaghi ha qualcosa in più rispetto ai concorrenti, cioè questo dialogo, la crisi di Lautaro, tu ti fai finta di niente, però è una cosa pesante, questo non segnava,
sì.
Cioè, tu adesso ne parliamo dalla così, Andrea lo sa, no, questo non segnava proprio. Lui si mangia pure un clamoroso di testa, clamoroso. Stava andando a piombo, praticamente ha detto adesso è finito. Poi che fa? Segna con una culata pazzesca, per dire il calcio com'è.
Sì.
E poi riprendere i giocatori più forti, e Inzaghi questa cosa ce l'ha con i suoi con i suoi. Thiago Motta ancora deve instaurare un rapporto, diciamo,
ci può stare. Però c'è una cosa che voglio sottolineare. Tutti dicono del carattere un po' spigoloso di questo allenatore, però anche dell'empatia che sa trovare, esatto, con i giocatori, esatto. Questo potrebbe essere quello che dici tu, trovando l'empatia.
Però
entra...
se con Miners mi fa il ragazzo, il giocatore disciplinato, diligente, per carità, sempre utile, io non vinco.
Mi sono spiegato,
gli ascoltatori capiscono. Non
so, Mirko, se vuoi aggiungere qualcosa, perché poi ho una curiosità da chiedervi a voi su un altro.
Sono sostanzialmente d'accordo. Il mio rammarico, ad esempio, è che nei momenti clou di Juve-Napoli, Juve-Roma, non ci sia stato nessuno che si sia preso la responsabilità di provare a creare la superiorità numerica rompendo gli schemi. E siccome secondo me Juric farà un grande lavoro a Roma e Conte sta facendo un grande lavoro a Napoli, quando tu poi al ritorno andrai a giocare con queste due squadre fuori casa, servirà secondo me maggiore personalità anche dei singoli. E altrimenti il giocare bene, aver messo ordine, eccetera eccetera, da solo non sarà sufficiente.
Sì, assolutamente. Sentite, cambio un attimo situazione, lascio la Juve, vado in un'altra squadra del nostro campionato, voglio sentire un po' il vostro pensiero. Parlo della Fiorentina, vi chiedo, oggi leggevo alcuni editoriali di chi segue la Fiorentina con grande attenzione, quindi vedendo un po' tutte le partite, quello che è emerso è squadra senza identità, che a me sta un po' paradossale, perché comunque tu hai fatto il ritiro, hai lavorato tanto, quindi questo aspetto lo devi trovare, però ad oggi è una squadra senza identità, non si capisce se deve giocare a 3, a 4, se i giocatori sono adatti a questa richiesta di Palladino. Allora mi sono, forse funziona Ken, l'unica nota positiva di questa squadra, no? Che idea avete? Perché non sta funzionando Palladino? Abbiamo forse sopravvalutato questo allenatore? Andrea, ma Stefano, ma aspetta, voglio partire da Stefano. Stefano.
Scusami.
No, per carità.
Ma io non, guarda, sulla bravura, e secondo me sono tutti bravi gli allenatori quando arrivano a certi livelli, dai, diciamo la verità. Però poi c'è un salto, poi ci sono dinamiche differenti, ci sono piazze differenti. Però l'ultima parte di Palladino a Monza, Marco, recito qui 9 partite.
C'era un segnale?
Ultime 9 partite a Monza.
Sì.
Il Monza ne perde 6, ne pareggia 3. Perde 6, ne pareggia 3. L'ultima 9.
Però qualcuno ti potrebbe dire,
sì,
se dice
no, perché sapeva,
allentato ormai.
Sì, sapeva che andava.
No, ma allora hanno raggiunto la salvezza da tempo. Hanno provato,
poi aggiungo 8 partite giocate con la Fiorentina, 5 pareggi, una sconfitta, 2 vittorie, di cui una ai rigori. Totale 17 partite, 2 vittorie, 7 sconfitte, 8 pareggi.
Domenica non hanno fatto un tiro
dov'è
in porta, ragazzi.
Dov'è la vittoria? Scusami, mi è venuto. Dov'è la vittoria? Cioè, dov'è la verità? La verità sta nel mezzo, cioè lui è bravo, però secondo me la squadra è ottima, per me è buona. Firenze,
però Fiorentina... se lui è bravo e la squadra è ottima, però insomma, cioè, così ottima, c'è qualcosa che non
torna. È una squadra, secondo me c'è del materiale, no Andrea? Per lavorarci, per plasmare, per avere tante idee.
Allora, gli se hanno aggiunto Gudmundsson, che è uno di quei giocatori
fuori, prima alla fine del primo blocco stavamo parlando tra di noi, però voglio dire, non è un segreto. Io ho detto che ormai un allenatore moderno, che si rispetti, non può non è portatore più di un'etichetta.
No,
cioè, nel 4-3-3 noi avevamo Zeman, poi abbiamo avuto Sacchi, poi abbiamo avuto
Sarri,
Van Gaal, cioè questi che, no, diceva che poi quello è fenomenale a fare. Secondo me adesso, anche se tu sei specialista, no, in un sistema,
è
no,
peggio.
Non è che tu
lo dico,
esatto, non devi allenare per avere ragione. Cioè, quando io la scorsa settimana simpaticamente mi sono un po' non attaccavo, però io con Paolo ci siamo confrontati, si pensava che io ero contro Motta. No, io non sono contro nessuno, non me ne frega niente dei raffronti con Allegri. Allegri è il passato, Motta è il presente, e mi piace analizzare. Però dicevo di Motta, se tu sei troppo analitico e cervellotico, cioè voglio dire, se tu vuoi avere ragione e non vincere, eppure sei bravo, perché devi ritardare un tempo a Genova? Perché devi ritardare 3 partite per sperimentare una tua idea? Che per carità ci sta, però devi capire dove alleni, il tempo a disposizione,
ok,
cioè che vedo tutte queste cose qua,
e quindi
allora, Palladino, tornando a Palladino, Palladino si gioca la panchina contro Milan, dai, se resiste, non so perché resiste così tanto tempo. Un altro collega al suo posto sarebbe andato via, ma non è per parlare male di Palladino, a me è sempre piaciuto, però lui deve capire che la Fiorentina, indipendentemente dai risultati che non riesce a ottenere, si deve interrogare sulle prestazioni.
Certo.
Non c'è prestazione. Qui abbiamo due specialisti, Mirko e Andrea, no, ma... che lavorano proprio su questo. Quando non c'è prestazione, c'è quasi il buio.
Esatto, è il buio. Andrea, io
ce l'ho una risposta.
Vai.
Allora, quando un allenatore fa bene, questo vale per tutti, di C, B e A. Quando un allenatore fa bene con un sistema di gioco, proprio il modulo, sì, e con una metodologia, l'anno dopo, se lo chiamano da un'altra parte, la prima cosa che fa qual è? Confermare il sistema di gioco e la metodologia e provare a portare giocatori con le stesse caratteristiche. Questo succede a tutti, l'ha fatto Baroni. Baroni ha volato la seconda parte dell'anno, ha detto: sai che c'è? Vada a Lazio, già se l'è costruita mentre stava sotto ombrellone, 4-2-3-1, quello, quell'altro, me la faccio così. La metodologia ce l'ho, preparatore
fisico.
Tu dici
che Baroni l'aveva già costruita?
Sì, per te la costruisci nella testa.
Marco, è uno di quegli allenatori che secondo me è più come dice Stefano.
Bravo,
cioè io credo che Baroni,
quella cosa che dice Stefano,
no.
È difficile mentalmente, perché se tu vieni da un
io ti dico che
però
te lo porti.
Allora Baroni, no, sentito la partita a Torino,
con te.
Sentite le parole di Baroni,
no, io
ha
sono
detto,
d'accordo
le prime
te.
Cose che deve fare l'allenatore è trovare le soluzioni ai problemi,
ai problemi. In base, cioè, alle caratteristiche dei giocatori.
Viva i Baroni, ma viva i Baroni, perché Baroni non piange, non si nasconde, dice.
No, Marco ha dato il tema di tutti.
Si adatta.
Quando tu vai a fare una squadra, prendi allenatore, vai a fare la squadra, le caratteristiche dei giocatori sono la cosa più importante.
Ma certo, ma ovvio.
E vanno rispettate.
Ma se tu non ce l'hai tutte, però ti devi industriare a trovare qualcosa di diverso.
Ora Palladino porta
questo. Baroni l'ha fatto, secondo me.
Palladino è andata. Perché c'ha responsabilità? Perché gli hanno fatto una squadra molto vicina all'allenatore. Perché io comunque c'ho Dodò.
Alla squadra di calcio?
Porca miseria, c'ha Dodò e Gosens. Oh, ma tu volevi quinti che c'hanno gol nei piedi, assist.
Fa
chi?
Gosens, che cosa
fa quinto,
ha fatto?
Là. Far 3-4-2-1, no?
Far quinto?
Beh, a Bergamo ha fatto il quinto, l'ha fatto sempre bene,
sì,
no?
Sì, però a Empoli
anche
non
con l'Inter. Fece...
Colpani poi, la sta prendendo.
Il
Colpani.
Problema vero è perché a Firenze sono avvelenati per Colpani. Perché lui deve giocare con Ken e Gudmundsson. E l'altro, sul centro-destra dei due sotto la centravanti, sta facendo giocare Colpani, che vedi prestazioni brutte per un giocatore che ha talento, e lo paga, lo sta pagando quel giocatore lì che sta funzionando male. Poi i due mediani, di solito si fa uno che copre più campo, uno che costruisce,
ma abbiamo
li
sempre
sta cambiando,
etichettato Palladino. Allora lasciamo la struttura di gioco,
.
Poi dopo do la parola a Mirko se
sì, perché
Marco mi
permette. Squadra che crea poco.
Abbiamo parlato troppo io e te, io dico soltanto, tu prendi Palladino che è un portatore, diciamo così, allenatore di qualità. Io vedo Empoli Fiorentina, Gudmundsson prende due palloni, io vengo là, direttore sportivo, senti, c'è qualcosa che non va.
Se mi tocca
perché
due
se Gudmundsson tocca due palloni, c'è
milioni,
il problema sei tu, non sono io, non siamo noi che abbiamo fatto la squadra. E bisogna avere coraggio di dire le cose.
Sono d'accordo, hai detto una cosa giusta.
Allora, Mirko, vengo da te perché poi voglio aggiungere una cosa prima di salutarci. Mirko, ringraziandoti naturalmente della disponibilità, prego.
Ma intanto non ci sono modelli che si possono replicare alla perfezione spostandosi da un ambiente all'altro. Questo vale per Motta, che non può replicare il modello Bologna alla Juventus, vale per Palladino, che non può assolutamente replicare il modello Monza a Firenze. Cambiano le variabili in gioco, non sono solamente l'allenatore e i giocatori, c'è l'ambiente, ci sono gli avversari, ci sono le aspettative diverse tra un ambiente e l'altro, cambia un po' tutto. Poi c'è anche da dire che probabilmente i giudizi che solitamente si danno sono frettolosi, perché come giustamente sottolineava Stefano prima, i risultati della seconda parte della stagione scorsa del Monza non sono eccezionali. Potrei fare un altro esempio: prima di essere esonerato, la Roma di De Rossi aveva vinto 2 partite su 10 gare ufficiali, continuando un'onda lunga della fine della scorsa stagione che non era di certo encomiabile, con una media punti alla fine che era identica all'allenatore precedente, cioè
1,70.
Quindi i giudizi sono un po' troppo frettolosi sia nel bene che nel male. Gli allenatori secondo me vanno valutati più in un lungo periodo. Era troppo presto dire che Palladino fosse già un allenatore, un allenatore moderno, già pronto, eccetera eccetera. Probabilmente ora non è l'ultimo arrivato, però diciamo ci vuole ancora tempo per dire che tipo di allenatore può diventare Palladino. Di sicuro questo tentare ogni volta di replicare un modello fisso spostandolo da un ambiente all'altro non sempre funziona, anzi nella maggior parte dei casi non funziona, a meno che tu non trovi altre variabili che sono identiche a quelle che
Mirko,
avevi nell'ambiente.
Mirko, scusa, è tutto perfetto quello che tu dici, però secondo me dobbiamo aggiungere anche l'aspetto caratteriale,
certo,
dell'uomo. Cioè Baroni, a me è piaciuto, Torino ha detto, di Noslin, parlando di Noslin, ha detto Noslin è un ragazzo, io gli dico guarda fai quello che devi fare, è la responsabilità mia, perché guarda che giocare in una piazza importante, cioè capire l'ambiente in cui lavori, cioè bella Lazio, Baroni ha giocato a grandi club, ha giocato a Maradona, ha giocato a Roma con la Roma, però da allenatore non ha mai avuto questa esperienza, ma sa benissimo, ma lo saprebbe anche,
aggiungo
dire,
poi una cosa,
uno che non sa niente di calcio, vai alla Lazio, è un club importante, Roma è una piazza importante, e tu ai giocatori gli dici, cioè anche l'aspetto comunicativo, il sapersi relazionare a livello caratteriale fa la differenza, perché io sono d'accordo con te, Paladino è indiscutibile, cioè tutti quasi gli allenatori che allenano a questi livelli sono tra virgolette indiscutibili, quello che si discute è come ti relazioni con la squadra, se gli dici a Gudmundsson no, siamo a Firenze, se ti svegli e capisci che stai a Firenze, cioè questo devi capire, no, o no, se alleni a Roma, se alleni a Torino.
In questo senso tra Baroni e Paladino secondo me c'è una categoria di differenza, sia per background da calciatore e sia anche per carattere. Io l'ho scritto nei giorni scorsi in un mio articolo, io starei giornata da allenatore, starei giornate intere ad ascoltare Baroni, mentre ad esempio non starei tantissimo ad ascoltare Paladino, cioè a
sarebbe stato Baroni, non perché è nato a Firenze, ma sarebbe stato l'allenatore perfetto in questo momento storico della Fiorentina.
Io aggiungo una cosa, permettimi di aggiungere una cosa su Baroni.
Senza non togliere a Paladino, naturalmente.
No, permettimi di aggiungere una cosa che prima ha detto Andrea, no? Quando ha detto, dice, forse lui sotto l'ombrellone aveva già l'idea della Lazio in mente. Secondo me, non perché ti voglio smentire, Andrea. Secondo me no.
Ma anche se fosse, sarebbe
perché
anche
ti, no, secondo me no, sai perché? Di è arrivato all'ultimo. Io sono convinto che nessuno degli allenatori precedenti che ha avuto la Lazio, e ci metto Sarri che è sempre stato quello più bravo, no? Due punte così non le faceva giocare. Non avrebbero mai giocato con Sarri questi due. Lui arriva, non avrebbero mai giocato. Lui arriva e che cosa fa? Conosce Dia, arriva in corsa Dia. E tutti dicono, ma è un centravanti, deve giocare lì davanti. Lui che fa? Lo mette dietro al centravanti e si inventa questo centravanti di movimento. Nell'ultima partita col Torino gli ha detto a Dia, tu vai sopra Ricci, mi devi annullare Ricci. Ricci non ha preso un è stato in difficoltà tutta la partita per il lavoro che fa Dia. Cioè io credo quello rientra nel discorso che dice Stefano, non è uno rigido, cioè io ho le caratteristiche di questi giocatori, certo. Come faccio a far giocare tutti questi giocatori offensivi insieme? Qualcuno si deve sacrificare, allora lì entra il discorso dell'empatia, comunico col giocatore a questa cosa, se ci riesco sto vincendo, se ci riesco
come
sto
nel
vincendo.
Milan di Fonseca,
come nel Milan Fonseca.
Ma guarda,
questo è fondamentale.
Ti dico una cosa, tornando a Palladino c'ha questo problema oggi di Colpani, no?
Aspetta, che mi sa che devo salutare Mirko, che so che gli avevo chiesto. Mirko, so che devi scappare, vero?
Posso stare ancora 5 minuti?
Vabbè, giro pure la cosa. Dai, io da allenatore, se voglio mantenere la struttura dei tre dietro, la prima cosa che faccio è vedo il campionato scorso e ti dico che Gudmundsson dietro a un centravanti ha fatto i buchi per terra, giusto?
Vero.
Non nei due, perché poi quando si doveva fare Messias e Gudmundsson dietro Retegui, Gilardino l'ha fatto mezza volta, ha detto sai che c'è, no,
c'ha provato,
voglio che Gudmundsson mi fa l'1-1 e va lui in giro, si va a trovare gli spazi e mi gira intorno. Messias si faccio fare, o l'interno addirittura gli ha fatto fare il quinto, povero Messias, che nasce praticamente tre quarti esterno offensivo. Ora lui va a Firenze, ma perché Gudmundsson è una seconda punta da 13, 14, 15 gol al campionato, che è davanti, ma gioca con due interni e un mediano basso, 3-5-2, quello che diceva Stefano, non ti portare il blocco vincente, dici vabbè vinco qua ma lo sposto qua, perché poi cambiano le caratteristiche. Colpani da tre quarti sta facendo fatica, ma che aspetti?
Cambiano anche le città,
ma che aspetti? Cambia tutto, poi peso, Firenze ti rompe le palle quando stai Firenze, hai visto come mormora, no?
Ai.
Quindi poi tornando a Baroni, giro la palla a Mirko. Baroni, è normale che Marco ha detto una cosa giusta, tanti allenatori vogliono riempire il centrocampo, tra cui Sarri, e tra un centrocampista offensivo che però ti dei, capito, e in attaccante vanno sempre più dalla parte del centrocampista.
Sì, sì, così, così.
Fammi tenere due mezzali.
No, ma questo per dire che io sono molto dell'idea di Stefano che ci sono degli allenatori troppo rigidi, cioè hanno quell'idea in testa e vogliono aver ragione loro. E Motta rientra nella categoria degli allenatori, io l'ho sempre definito completo.
Sai che
uno
mi aspetto
che non porta avanti un'idea sola,
qualcosa di diverso, sì, anche da Juric.
Da Juric, vediamo, perché pure lui deve fare qualcosa.
Stefano ha parlato di Zeman, questa Mirko... gente che faceva sempre le stesse cose, sì, oggi se... e funzionavano. Oggi
no,
se
fai dopo tre partite, dopo
tre partite,
Mirko, ti devo salutare. No. Se può aggiungere qualcosa per e ringraziarti,
sì,
anche per la presenza.
Veloce, sì. Veloce. Mi fa piacere che Andrea l'abbia sottolineato. Ormai quasi tutti gli allenatori cercano di portare sotto punta più un centrocampista, no, che un giocatore offensivo. Guardiamo il Bologna di Motta lo scorso anno, ci alternava Ferguson, Ebischer, Fabian dietro Zirkzee. Perché? Perché questo aiuta soprattutto nelle transizioni negative.
Certo.
Per di palla hai un centrocampista in più che ti aiuta nel cercare di recuperare palla rapidamente. Il problema è che poi ne risente lo sviluppo dell'azione. Come sta ad esempio avendo problemi la Fiorentina con Colpani, che non riesce ad aiutare più di tanto nella punta né ad aiutare poi i centrocampisti. In questo secondo me Baroni è stato bravo, ma io lo sto guardando tantissimo, ma Dia è un ragazzo che è tecnicamente e tatticamente intelligentissimo, e quindi questo, la combo tra l'allenatore che ha compreso le caratteristiche del giocatore e gli è entrato subito nella testa, e il giocatore che tra l'altro, certo, si mette a disposizione, no, anche in una posizione non sua, rende tutto più semplice, e quindi la cosa funziona
assolutamente. Mirko, grazie tantissimo.
Anche a voi.
Ciao Mirko. Rispondo... la Lazio la tiro là, ma la coppia in catena Tavares più Zaccagni fanno paura.
Aspetta, dopo ci andiamo. Rispondo brevemente a Davide.
Cioè,
dice Baroni.
Leao, cioè, fanno,
sì. Rispondo brevemente. Baroni non inventa nulla. Die giocava da sottopunta anche a Salerno nell'anno dei 18 gol. Non è che abbiamo detto che inventa. Io ho specificato e lo rispiego, perché così chiudo. Ha avuto il coraggio di mettere insieme due attaccanti che molto probabilmente altri allenatori non avrebbero fatto.
Più
per
due esterni offensivi.
Questo, esatto. Non ha inventato, ha avuto il coraggio, ha scelto, dicevo, ho questi giocatori, ho queste caratteristiche.
Non solo più due esterni offensivi, ma più due terzini
offensivi.
Che non
offensivi. Che la fase difensiva. L'ascoltatore sbaglia in questo, magari ci riscrive un altro messaggio. A Salerno spesso giocavano 3-5-2. Tu c'hai gli interni e i quinti che lavorano. Questo gioca due centrali, due centrocampisti e tutti sopra palla.
Hai risposto tu. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo. Bello.